08 ottobre 2019. Cosmologia ed esopianeti per il Nobel della Fisica 2019. Il Nobel per la Fisica 2019 è stato assegnato per metà a James Peebles per le sue scoperte teoriche in cosmologia fisica e l'altra metà congiuntamente a Michel Mayor e Didier Queloz per la scoperta di un esopianeta in orbita intorno ad una stella di tipo solare avvenuta nel 1995. Con questa scelta, l'Accademia Svedese delle Scienze ha deciso di premiare la nuova comprensione della struttura e della storia dell'universo e la prima scoperta di un pianeta che orbita attorno a una stella di tipo solare al di fuori del nostro sistema solare, scoperte che hanno cambiato per sempre la nostra concezione del mondo. James Peebles è nato nel 1935 a Winnipeg, in Canada, dove si è laureato, per poi trasferirsi all'Università di Princeton, dove ha conseguito il dottorato, e ha trascorso tutta la sua carriera accademica. Michel Mayor, nato nel 1942 a Losanna, dove si è laureato in fisica. Ha lavorato presso l'Osservatorio di Cambridge, l'European Southern Observatory ESO, in Cile e l'Università delle Hawaii. Insegna astronomia all'Università di Ginevra. Didier Queloz, anch'egli svizzero, è nato nel 1966. Si è unito nei primi anni 90 al gruppo di ricerca di Michel Mayor, attualmente insegna al Cavendish Laboratory e all'Università di Ginevra. James Peebles ha dato molteplici contributi alla cosmologia che hanno fornito una spinta decisiva alla trasformazione di quello che era un campo di esercitazioni teorico-speculative in una disciplina scientifica a tutti gli effetti. In particolare, nel 1965, con Robert Hicke mostrò che la radiazione cosmica di fondo a microonde poteva essere interpretata come un residuo del Big Bang, dando a questa teoria una prima conferma sperimentale. Questi risultati permisero di fare notevoli passi in avanti nella teoria della nucleosintesi, della materia oscura e dell'energia oscura. Successivamente mostrò che in questa radiazione di fondo dovevano essere presenti alcune disomogeneità, anisotropie, sulla cui base negli anni 70 riuscì a proporre un nuovo modello per la formazione della struttura cosmica a larga scala. Non solo, i suoi calcoli mostravano che la materia oscura, che costituisce gran parte della massa dell'universo, doveva essere costituita anche da particelle esotiche fredde, dotate cioè di un movimento lento, che si aggregano tra loro per effetto della gravitazione. Nel 1984, poi, avendo come riferimento la teoria dell'inflazione cosmica, secondo cui, in una fase precoce dell'universo, esso è andato incontro a un'eccezionale espansione, Peebles reintrodusse, con un nuovo significato, la costante cosmologica, che Einstein aveva considerato nel suo modello relativistico del 1917 per rendere conto della presunta staticità dell'universo, ma che in seguito era stata abbandonata dalla maggior parte dei teorici per oltre mezzo secolo. Il 6 ottobre 1995, durante una conferenza di astronomia a Firenze, Michel Mayor e Didier Queloz annunciarono la scoperta del primo pianeta in orbita intorno a una stella diversa dal nostro Sole, 51 Pegasi, a circa 50 anni luce dalla Terra. Il pianeta 51 Pegasi b è un gigante gassoso che orbita a soli 8 milioni di chilometri dalla sua stella. La Terra ne dista 150 milioni circa dal Sole, e la scoperta mostrò che i pianeti extrasolari dovevano essere cercati anche là dove prima si pensava che non potessero esistere. Questo, insieme al perfezionamento dei metodi di ricerca, portò a una nuova rinnovata caccia agli esopianeti, che ha dato i suoi frutti. Oggi se ne conoscono oltre 4.000. Il metodo usato per trovare un pianeta è chiamato metodo della velocità radiale. Misura il movimento della stella cercando possibili variazioni dovute all'influenza gravitazionale del pianeta che vi orbita intorno. Vista dalla Terra, la stella oscilla così avanti e indietro. La velocità di questo movimento, o velocità radiale, può essere misurata grazie al noto effetto Doppler. Sono più blu i raggi luminosi provenienti da un oggetto che si muove verso di noi, mentre virano verso il rosso se l'oggetto si sta allontanando. Quando, nei primi anni 90, Didier Queloz si unì al gruppo di ricerca di Michel Mayor, questi aveva già trascorso molti anni a studiare il movimento delle stelle, costruendo i propri strumenti di misura con l'aiuto di altri ricercatori. La loro sensibilità non era sufficiente per rilevare la piccolissima variazione nello spettro della luce delle stelle necessaria per stabilire la presenza di un pianeta. Per riuscire nell'impresa di dir quello fece ricorso a diverse nuove tecnologie, come le fibre ottiche, che potevano portare la luce stellare fino allo spettrografo senza distorcerla, ai migliori sensori di immagini digitali, i CCD, fino ai computer di ultima generazione e a software appositamente sviluppati per l'elaborazione digitale di dati e immagini. Lo spettrografo dei ricercatori riuscì così a ridurre le velocità radiali rilevabili da circa 300 metri al secondo a appena 10-15 metri al secondo. 09 ottobre 2019. Il Nobel per la chimica agli sviluppatori delle batterie al litio. John Goodenough, Stanley Ittingham e Akira Yoshino sono i vincitori del Nobel per la chimica 2019 per lo sviluppo delle batterie a ioni litio. L'Accademia svedese delle scienze ha assegnato il Nobel per la chimica 2019 a John Goodenough, Stanley Ittingham e Akira Yoshino per lo sviluppo delle batterie a ioni litio. John Goodenough è nato a Jena, in Germania. Ha conseguito la laurea alla Yale University nel 1944 e il dottorato di ricerca all'Università di Chicago nel 1952. Ha svolto le sue ricerche prima al Lincoln Laboratory del MIT di Boston e quindi all'Università di Oxford nel Regno Unito, dove ha condotto i principali studi sulle batterie a ioni litio. È attualmente professore di ingegneria meccanica e scienza dei materiali presso l'Università del Texas a Austin. Stanley Ittingham è nato nel 1941 nel Regno Unito. Dopo gli studi universitari all'Università di Oxford, ha iniziato a lavorare per la Stanford University dal 1972 per poi approdare alla Binghamton University, parte della State University of New York, dove è ora professore di chimica e direttore dell'Istituto per la ricerca sui materiali. Akira Yoshino è nato a Suita, in Giappone, nel 1948. Dopo gli studi universitari in ingegneria all'Università di Kyoto, ha conseguito il dottorato all'Università di Osaka. Dal 1972 ha condotto le sue ricerche presso il laboratorio Kawasaki della Asahi Kasei Corporation, dove lavora tuttora. È anche professore della Meijo University a Nagoya. Mai come quest'anno si può dire che siamo in grado di toccare con mano le scoperte che hanno meritato il premio Nobel. L'Accademia di Svezia ha infatti attribuito il riconoscimento per la chimica a John Goodenough, Stanley Ittingham e Akira Yoshino per lo sviluppo delle batterie a ioni litio, che alimentano praticamente tutti i dispositivi digitali portatili che usiamo quotidianamente, dagli smartphone alle fotocamere ai laptop. Pochi sanno però che l'avvento delle batterie a ioni litio fu preparato dalla crisi energetica dei primi anni 70, quando si fece più pressante la necessità di trovare alternative tecnologiche allo sfruttamento dei combustibili fossili, in particolare del petrolio, un ambito di ricerca in cui Stanley Ittingham era particolarmente attivo. Già allora era chiaro che la via maestra per fare a meno del petrolio era l'energia elettrica. E quando si parla di dispositivi elettrici, uno dei problemi tecnologici principali è come conservare la carica elettrica che li dovrà alimentare. Una soluzione sono le batterie elettrochimiche, più correttamente definite accumulatori. Si tratta di dispositivi formati in sostanza da due elettrodi, il catodo o terminale positivo e l'anodo o terminale negativo, immersi in una soluzione elettrolitica. Quando una batteria alimenta un esterno, gli elettroni provengono dall'anodo, che all'interno della soluzione elettrolitica produce ioni positivi. Questi migrano all'interno dell'elettrolita verso il catodo, dove riacquisiscono gli elettroni. Questo è in sintesi il processo di scarica, al termine del quale la batteria non è più in grado di erogare corrente e deve essere quindi ricaricata sfruttando energia prodotta dall'esterno, invertendo tutto il processo elettrochimico. Ora, gran parte della partita nel progettare una batteria elettrica efficiente si gioca nella scelta dei materiali per la costruzione dell'anodo e del catodo che siano buoni donatori e accettori di elettroni, rispettivamente. Nel corso dei suoi studi sui superconduttori, Ittingham fissò l'attenzione sulle batterie al litio, il terzo elemento della tavola periodica a numero atomico 3, è il metallo più leggero di tutti, con una grande capacità di cedere elettroni. Ittingham ebbe l'intuizione di produrre una batteria in cui l'anodo era in parte realizzato in litio metallico e il catodo in disolfuro di titanio, che a livello molecolare aveva spazi vuoti adatti a ospitare gli ioni litio. La batteria così realizzata era molto promettente perché produceva una buona differenza di potenziale di circa 2 volt. Sfortunatamente però il litio metallico è molto reattivo e la batteria aveva un rischio troppo elevato di esplosione per trovare un'applicazione pratica. Ed è qui che entrò in gioco il secondo premiato di quest'anno. Grazie ai suoi studi, John Goodenough aveva previsto che il potenziale del catodo sarebbe aumentato enormemente se fosse stato realizzato con un ossido di metallo invece che con un solfuro di metallo. Dalla teoria passò alla pratica nel 1980, dimostrando che l'ossido di cobalto con intercalati ioni di litio come catodo era in grado di produrre un potenziale di 4 volt. Con queste basi sperimentali la via per le applicazioni era spianata. A percorrerla per primo e con risultati di rilievo è stato Akira Yoshino, che nel 1985 realizzò la prima batteria a ioni litio pronta per la commercializzazione. Invece di usare il reattivo litio per l'anodo, usò il coke petrolifero, un materiale che come l'ossido di cobalto è molto adatto a ospitare ioni litio. Il risultato fu una batteria leggera e ricaricabile centinaia di volte prima che le sue prestazioni si deteriorassero, perché non era basata su reazioni chimiche che rovinano gli elementi costitutivi della pila, ma sul flusso degli ioni litio tra anodo e catodo. Il successo delle batterie a ioni litio era decretato. Dalla loro prima commercializzazione nel 1991, sono diventate la tecnologia più usata per i dispositivi elettronici portatili e negli ultimi anni anche per i veicoli elettrici. 07 ottobre 2019. Il Nobel per la medicina ai sensori cellulari per l'ossigeno. Il premio Nobel per la medicina o la fisiologia 2019 è stato assegnato congiuntamente a William G. Cavelin Jr., Sir Peter G. Ratcliffe e Greg G. Semenza per le loro scoperte su come le cellule percepiscono e si adattano alla disponibilità di ossigeno. Sir Peter G. Ratcliffe è nato nel 1954 a Lancashire, nel Regno Unito. Ha studiato medicina all'Università di Cambridge e al St. Bartholomew's Hospital di Londra. Ha iniziato la sua carriera di ricercatore all'Università di Oxford nel 1978 studiando l'ossigenazione renale. Ma è a partire dal 1989 presso il Wellcome Trust che i suoi studi si sono focalizzati sui meccanismi cellulari di rilevazione dell'ossigeno e in particolare sul ruolo dell'eritropoietina. Dopo aver lavorato per diversi istituti di ricerca britannici, dal 2016 è diventato direttore della ricerca clinica presso il Francis Crick Institute. Greg Semenza è nato nel 1956 a New York, negli Stati Uniti. Ha studiato medicina alla Harvard University e all'Università della Pennsylvania, conseguendo il PhD nel 1984. Attualmente è professore della Johns Hopkins University di Baltimore, nel Maryland. William Cavelin Jr. è nato a New York nel 1957. Si è laureato alla Duke University nel 1982, dedicandosi poi all'oncologia presso la Johns Hopkins e il Dana-Farber Cancer Institute di Boston. Attualmente è professore alla Harvard University e al Dana-Farber Cancer Institute. L'ossigeno è fondamentale per la vita. Se non fosse stato ampiamente disponibile nell'atmosfera terrestre, non sarebbe stata possibile l'evoluzione della grandissima parte degli animali. Questo perché le cellule hanno bisogno di ossigeno per sfruttare l'energia contenuta negli alimenti grazie all'azione di appositi organelli, i mitocondri. Ma questo è solo un piccolo pezzo di un complesso macchinario biologico che permette a tutti i tessuti del corpo di usufruire dell'ossigeno che respiriamo e di far fronte anche alla sua scarsità. Si tratta di adattamenti fisiologici di base, come l'aumento del ritmo respiratorio mentre facciamo uno sforzo, o molto più sottili, come la formazione dei vasi sanguigni e della placenta. L'importanza di comprendere questi meccanismi anche per la salute umana è stata sottolineata più volte nel corso dei decenni dal Karolinska Institute, che ha attribuito il premio Nobel nel 1931 a Otto Warburg per aver scoperto le basi della respirazione cellulare e nel 1938 a Cornelie Hymans per aver scoperto i recettori situati nelle carotidi che regolano il ritmo della respirazione in funzione della disponibilità di ossigeno. In questo lungo filone di ricerca si inseriscono i premi Nobel di quest'anno. A partire dalla fine degli anni 80, Greg Semenza ha avuto un ruolo di pioniere negli studi su un meccanismo fondamentale di adattamento alla mancanza di ossigeno basato sull'aumento dei livelli di eritropoietina. Questo ormone innesca un incremento dei livelli di globuli rossi, le cellule del sangue addette al trasporto dell'ossigeno. Studiando i topi, Semenza ha scoperto in particolare che la regolazione del gene che codifica per le ipsi deve a specifici tratti di DNA vicini a questo gene. A quel punto si doveva capire dove venisse percepita dall'organismo la mancanza di ossigeno che controlla la regolazione del gene per le ipsi. Il gruppo di Semenza e quello di Peter Ratcliffe hanno scoperto contemporaneamente che questo avviene in tutti i tessuti, non solo nei reni, dove è normalmente prodotto l'ormone ipo. Per approfondire la questione, Semenza ha cercato di scovare i meccanismi molecolari che mediano la risposta alla mancanza di ossigeno in cellule di fegato in coltura. Nel 1991 ha così scoperto un complesso proteico che si lega con un meccanismo che dipende dall'ossigeno ai tratti di DNA precedentemente identificati. Il complesso proteico è stato chiamato fattore indotto dall'ipossia, ipoxia inducible factor, IF. Nel 1995, Semenza ha pubblicato diversi risultati chiave, compresa l'identificazione dei geni che codificano per IF e di due proteine contenute in IF in grado di legarsi al DNA, i cosiddetti fattori di trascrizione denominati IF1-alfa e ARNT. Un meccanismo fondamentale per il metabolismo prevede che i livelli di IF1-alfa nelle cellule si abbassino quando il livello di ossigeno è alto e viceversa aumentino quando l'ossigeno scarseggia. Quando i livelli di ossigeno sono bassi, ipossia, la proteina IF1-alfa è protetta dalla degradazione e si accumula nel nucleo, dove si associa all'ARNT e si lega a specifiche sequenze di DNA, RE, nei geni regolati dall'ipossia 1. Ai normali livelli di ossigeno, IF1-alfa viene rapidamente degradata dal proteasoma 2. L'ossigeno regola il processo di degradazione aggiungendo gruppi ossidrilici O al IF1-alfa 3. La proteina VHL può quindi riconoscere e formare un complesso con IF1-alfa che porta alla sua degradazione in modo dipendente dall'ossigeno 4. Un impulso inatteso alle ricerche sugli adattamenti fisiologici alla mancanza di ossigeno è arrivato dagli studi nel campo dell'oncologia effettuati dal terzo premiato di quest'anno, William Cadillin Jr. Fin dal 1992, Cadillin si è dedicato a una sindrome ereditaria, la malattia di von Hippel-Lindau-VHL, caratterizzata da una predisposizione a diversi tipi di cancro. Cadillin ha scoperto che questa predisposizione dipende da un gene chiamato anch'esso VHL, che codifica per una proteina che protegge dal cancro. È per questo che se il gene è mutato in una famiglia si evidenzia un alto tasso di tumori. Non solo, Cadillin ha scoperto anche che in cellule tumorali con un gene VHL non funzionante, i geni regolati dalla mancanza di ossigeno erano espressi in modo superiore alla norma. Tutti questi risultati hanno poi trovato un quadro coerente con una scoperta di Ratcliffe. VHL ha un'importante interazione con la proteina IF1-alfa e con i meccanismi che la degradano quando i livelli di ossigeno sono normali. Nel 2001, infine, i gruppi di Ratcliffe e quello di Cadillin hanno scoperto le modifiche chimiche che avvengono in posizioni specifiche della struttura di IF1-alfa che spiegano in che modo questa proteina viene rapidamente degradata grazie a enzimi sensibili all'ossigeno chiamati prolil-idrossilasi. Tutte le scoperte dei tre premiati di quest'anno costituiscono le basi di molte delle conoscenze sul ruolo dell'ossigeno e sugli adattamenti fisiologici alla sua mancanza. Conoscenze che potrebbero avere importanti ricadute in futuro anche per lo sviluppo di nuovi farmaci e terapie in grado di influenzare questo complesso macchinario biologico.